va ora in onda Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici internauti, qui Emanuela che vi parla dalla sua finestra Artemisia, viaggio al centro del colore. In questo inizio d'estate siamo anche, diciamo, presi, impegnati dagli esami di maturità, chiamati anche esami di Stato. E osservando i nostri candidati che sudano e si affaticano, cercando di comporre dei testi o delle immagini che poi verranno valutate dalla commissione, mi è venuta l'idea di proporvi questo argomento per la trasmissione di oggi. Vorrei parlarvi della calligrafia. Tutti noi abbiamo una calligrafia che ci distingue, che spesso è particolare e che ci accompagna nel corso della nostra vita. Fare il calligrafo è una professione, quindi esistono certamente delle regole fisse che possono essere riconosciute e che indicano, senza possibilità di errore o con un margine di errore molto esiguo, la persona che ha tracciato questi segni, questi grafemi. È un segno personale, quindi, che ci fa riconoscere, anche se tante volte noi stessi stentiamo a riconoscere la grafia che abbiamo vergato. La scrittura è una traccia storica delle emozioni e questo vale sia a livello personale che a livello più esteso, quindi riferito a un'epoca, a una civiltà, a una cultura. Alcune riflessioni che mi viene di fare e che sono anche qua ferri del mestiere. La materia genera il segno. Cosa significa questo? Vuol dire che a seconda del tipo di strumento che usiamo per scrivere, il tipo di segno che viene tracciato cambia. Sembra una banalità, eppure nella storia della scrittura questo ha significato moltissimo. Pensiamo ad esempio alle tavolette d'argilla di epoca mesopotamica. Nell'argilla molle veniva impresso un segno ripetuto in vari modi, con varie angolazioni e varie inclinazioni, anche se il segno era sempre lo stesso, era chiamata scrittura cuneiforme perché si avvaleva di un cuneo, probabilmente metallico. Pensiamo alla pietra delle stele di epoca romana, in cui veniva inciso il segno, le lettere, i caratteri venivano scolpiti con martello e scalpello. Pensiamo alla penna d'oca degli amanuensi medievali, ad esempio, ma anche degli scrittori, dei poeti che sono arrivati fino a pochi secoli da noi. I tipi di segno che questi strumenti producevano era estremamente diversificato, proprio a causa della materia, sia quella usata per lasciare il segno, sia quella che lo riceveva. L'alfabeto è la più astratta, ma anche una delle più efficaci invenzioni dell'uomo. Ha in sé due possibilità: rende visibili i pensieri e contemporaneamente li conserva.
All you folks, if you own my life, never made a sacrifice. Demons err on my trail, standing at the crossroads of hell. I look to the left, I look to the right, hands that grab me on the every side. Thank you. think I got my prize. Just a love that is mine. Think money rules when all else fails. You'll sell your soul, keep your shell. I'm trying to protect what I keep inside. All the reasons why I live my life. I say the devil, he walking mad. He a fool, he lie, conjuring a thief. Try to tell you what you want, try to tell you what you need.
Emanuela ricorda a tutti gli ascoltatori di Radio Imago che è possibile scrivere alla casella di posta che ha indirizzo artemisia@radioimago.net. Potete anche scrivere nel blog, dove troverete alcune immagini che si riferiscono alla trasmissione di oggi. Stiamo parlando di calligrafia e per farlo vorrei fare qualche cenno relativo alle origini della scrittura. Scrivere è sempre stato un bisogno dell'uomo, bisogno di comunicare, bisogno di trasmettere, bisogno di fissare su un supporto permanente o che comunque rimanga nel tempo, gli accordi, i contratti, i vari legami di tipo commerciale, economico o anche di tipo sociale che da sempre gli uomini stringono tra loro. Fino al 1400, alla metà circa del 1400, fino all'avvento della stampa con Gutenberg, l'uomo scrive a mano. Lo farà anche dopo, perché, come abbiamo detto, a parte la riproduzione seriale, che è un'invenzione relativamente recente, prima dell'avvento del computer, che oggi diamo tanto per scontato, prima dell'avvento della macchina da scrivere, che già appare un attrezzo da museo, prima, dicevo, si scriveva a mano, usando le matite, usando dei carboncini, usando i pennini, l'inchiostro, la penna d'oca tagliata, a volte semplici bastoncini intinti nel colore, i pennelli, Molto spesso quindi la scrittura diventa qualcosa che assomiglia alla pittura, sempre di più. Vediamo che in certi paesi non c'è scampo. La necessità di affidarsi alla scrittura per comunicare o ai simboli grafici per trasmettere ciò che è interdetto all'immagine dà la possibilità a questa arte, perché così si può chiamare, di accrescersi e di svilupparsi in profondità. Gli esempi che mi vengono in mente più immediati sono, per esempio, l'arte islamica, che ha sviluppato una ricchezza e una raffinatezza di segni che sono di derivazione grafologica, proprio a causa del fatto che è vietata la riproduzione di immagini figurative, questo per ragioni religiose, dal momento che riprodurre l'uomo significa riprodurre una copia di Dio, e questo per l'arte islamica è considerato blasfemo. Ricordiamo tutti alcuni esempi di questo tipo. Pensiamo ai tappeti persiani, alle piastrelle, alle maioliche, ad alcuni elementi che sono fortemente decorativi, estremamente raffinati e che non sono altro che versetti del Corano oppure frasi riportate di saggezza popolare, che hanno una tale ricchezza e una tale sensibilità nel costituirsi da essere una decorazione a sé stante, ormai indipendente dall'origine del testo. On a Monday I am waiting, Tuesday I am fading, and by Wednesday I can't sleep. Then the phone rings, I hear you, and the darkness is a clear view. You've come to rescue me. Though with you I fall so fast, I can hardly catch my breath. I hope it. Stiamo parlando di calligrafia. Quanti di noi oggi sono abituati a scrivere a mano, usando quindi lo strumento calligrafico diretto? Se pensiamo al computer, ai messaggini, gli sms che inviamo quotidianamente, se pensiamo alle lettere che una volta si scrivevano, all'impegno e al tempo che ci si metteva, al diario che si compilava in età adolescenziale, ci rendiamo conto che il ritmo moderno della vita ci porta sempre di più lontani dall'uso della calligrafia. Eppure, per molti secoli, è stato il modo, l'unico modo di comunicare per iscritto. Ciò che scriviamo quando siamo in preda a un'emozione ha una forma diversa rispetto a quello che scriviamo con un'emozione differente. Quando siamo arrabbiati abbiamo un segno più inciso, più aggressivo, e il nostro stato d'animo si riconosce, pur senza trasformare radicalmente la morfologia dei caratteri. Nella grafica, che si avvale dei caratteri per comunicare e trasmettere significati anche attraverso la forma, uno dei passaggi importanti è l'uso semantico del testo, quindi l'acquisizione da parte della forma del suo contenuto. Quando forma e contenuto si identificano, il messaggio grafico è molto più efficace. Un altro esempio che mi viene in mente è la miniatura. In epoca medievale, i monaci, soprattutto i cistercensi, hanno lavorato per molto tempo, chiusi nelle celle dei loro monasteri, per riportarci la conoscenza degli antichi, i classici, ma anche i testi arabi che erano stati importati con le crociate, sono stati copiati e ricopiati molte volte. E ciascun maestro miniatore aveva la sua specialità. A seconda dei paesi in cui si trovavano, si formavano degli stili particolari. Le miniature erano dei veri e propri gioielli, costruiti secondo schemi di costruzione assolutamente rigorosi, sempre molto liberi però nella creatività. I capilettera, cioè le lettere iniziali, venivano ingigantite, decorate e riempite con illustrazioni. Molto spesso i testi erano religiosi, ma non soltanto. C'erano i Taquina Sanitatis, ad esempio, che erano i testi che riportavano informazioni di tipo scientifico, perlomeno rispetto alle conoscenze di quei tempi. Queste miniature, questi testi, potevano essere dei messali, potevano essere dei libri di filosofia, hanno permesso alla sapienza antica di arrivare fino a noi, ma avevano una tale bellezza e richiedevano una tale quantità di ore di lavoro e di perizia e di abilità che erano considerati e sono considerati di inestimabile valore, dei veri e propri gioielli. Per farli venivano utilizzate materie molto preziose, foglia d'oro, inchiostri ricavati spesso da pietre dure pestate, come i lapislazzuli.
Oh.
La calligrafia occidentale risale agli scribi greci e romani e si sviluppò nel Medioevo, come abbiamo detto, con i codici miniati. Verso la fine del XIX secolo, William Morris e l'Arts and Craft Movement rivalutarono e resero popolare la calligrafia. Divennero sempre più rare le lettere scritte a mano e la calligrafia è oggi riservata a eventi e occasioni particolari, per esempio agli inviti di matrimonio. La calligrafia asiatica usa tipicamente pennelli inchiostri per disegnare gli ideogrammi, che hanno un'origine figurativa contratta e sintetizzata. La calligrafia ha influenzato la maggior parte delle forme d'arte asiatiche. Cosa sono i calligrammi? Il calligramma è un'opera originale che viene composta scrivendo i caratteri in modo che assumano una forma. Per esempio, Guillaume Apollinaire pubblicò nel 1918 una raccolta in cui versi classici nelle poesie d'amore e versi liberi in quelle di guerra assumono di volta in volta una figurazione visiva agli oggetti evocati dal testo attraverso una particolare disposizione tipografica. Altri poeti poi, da Marinetti a Cocteau, ricorsero a esperienze analoghe per conferire alla parola dimensioni pittoriche. Naturalmente i pittori non vollero restare indietro, quindi si dettero a loro volta alla pittura di parole. Un esempio di questo lo troviamo nel lavoro di Vincenzo Accame, che ha anche pubblicato un libro dal titolo Pittura come scrittura. È un'edizione del 1998 della collana Artisti d'Europa. Lo spazio tra parola e immagine, dice, si sta rivelando da tempo come luogo della ricerca artistica tra i più fertili. E all'insegna della scrittura si sono sviluppate ricerche che hanno aperto prospettive nuove all'arte pittorica. Accame è da anni uno dei maggiori operatori in questo campo. Il suo discorso, iniziato nei primi anni 60, si è sviluppato attraverso una progressione del segno, inteso come riferimento di ciascun tipo di scrittura. Quindi parola e immagine si sono integrate nel suo lavoro attraverso una funzione interattiva che coinvolge nello spazio della tela o della carta tutta una serie di elementi considerati appunto ciascuno come segno. Edito da Spirali, raccoglie l'intero svolgersi di questo lavoro dal 1966. siamo arrivati a parlare di calligrammi, di pittura in cui il soggetto dipinto sulla tela o sulla tavola sono le parole. A volte non è importante che le parole siano perfettamente leggibili, perché a trasmettere il significato ci pensa la forma. Voglio citarvi alcuni maestri di questa arte, che sono Dennis Brown, Thomas Ingmeyer, Donald Jackson. Cosa deve trasmettere una scrittura che ha il compito non di raccontare un contenuto attraverso i significati delle parole, ma attraverso la sua forma? Anche in grafica, abbiamo già detto, forma e contenuto dovrebbero tendenzialmente identificarsi per essere più efficaci. Facciamo qualche esempio. Io voglio comunicare qualcosa attraverso la scelta grafica del colore, della forma, del carattere, delle spaziature, delle dimensioni, dello spessore, dell'inclinazione. Vi ricordate quando la legge impose ai fabbricanti di sigarette di scrivere sul pacchetto che facevano male alla salute? Comparvero in un primo momento delle scritte che io ricordo in giallo in campo bianco. Siccome la legge lo imponeva, queste scritte venivano riportate, ma erano praticamente illeggibili. Vennero poi emesse delle modifiche che imponevano anche che questa leggibilità fosse effettiva. This is a story about a boy and a girl trying to find a life in the big world. Somehow they're together. There ain't much to the mystery. Misery loves company. She just waves her hand and says whatever. Well, this ain't love, this ain't love, this ain't love at all. And he says, well, not Romeo, not Juliet. How long does it take to fill this emptiness? Just you and I. We're not Romeo, we're not Juliet. He ain't pretty with his hot old heart, second generation immigrant scars. And he knows that this ain't heaven, no. She's all skinny like a cigarette, and he's the only thing, the only thing that she respects. Trying to make it better. This ain't love.
just you and I, for nothing unless we try. Oh no, we're not Romeo or Juliet, no we're not, that's fact.
Sempre Manuela da Radio Imago. Questa volta non vi voglio consigliare una ricetta. Siamo arrivati al momento in cui di solito vi racconto qualcosa di commestibile. Questa volta ho pensato, per restare in tema, di suggerirvi invece una modifica da apportare a una tovaglia. Quasi tutti noi abbiamo in casa una tovaglia banale o magari un po' sbiadita, che ha perso lo smalto dei disegni originali. Allora io vi suggerisco di procurarvi dei colori per tessuti che si trovano comunemente nei colorifici, che si possono stendere col pennello oppure addirittura dei pennarelli adatti alla scrittura su tessuto, che poi dopo una stiratura rimangono indelebilmente sulla stoffa. Potete usare questa tovaglia per scrivere la ricetta che intendete proporre ai vostri ospiti. Potete scrivere gli ingredienti, la procedura, potete anche usare una disposizione non regolare delle parole, perché non è indispensabile che si legga tutto di seguito. Potete usare dei colori che sono quelli degli ingredienti che metterete nel vostro piatto. È una cosa simpatica che queste parole possano essere lette da tutti i lati, quindi che qualsiasi persona si accomodi intorno alla tavola abbia una visuale decorativa delle parole scritte. Perché la calligrafia sia effettivamente decorativa, bisogna scrivere velocemente e con dei gesti vivaci. Per fare questo è opportuno fissare la tovaglia con degli spigli a un supporto rigido, che può essere un cartone oppure una tavoletta di legno. Mettete al di sotto della carta assorbente, che potrebbe anche essere lo scottex, in modo tale che il colore si fermi esattamente dove l'avete deciso voi e non cammini invece per capillarità. Per concludere la serata, i vostri ospiti potrebbero firmare e aggiungere un commento al piatto che avete loro cucinato.
Sixty-five down the burning hill. The sunset sings like a hymn. Signs say God bless America as the stars all begin. In my headlight she's heavenly. Now I'm undone in Jackson, in Jackson. She is waiting there patiently. Street lights light up her face, and her smile is a symphony that no chamber could play. And I greet her with my best kisses. But now I'm outdone in Jackson, in Jackson. Now I can't be alone, and I can't let her stay. So I'm making a home.
parlato di arte calligrafica, vi voglio segnalare un maestro in proposito che ha anche un sito molto interessante che si chiama Satwinder Sehmi. È di Mombasa, ma vive in Gran Bretagna dal 1969. È un pittore che usa le parole a scopo decorativo ed è in grado di fare delle vere opere d'arte. Ha molto da insegnare, infatti ha scritto anche un libro in proposito che si chiama Calligraphy, ritmo e scrittura. A proposito delle scritte, mai come in quest'epoca l'uomo è stato circondato da scritte che gli dicono cosa deve fare, come deve comportarsi, dove deve vestirsi, cosa deve comprare, cosa deve mangiare. Le scritte pubblicitarie ci circondano, riempiono i nostri occhi, anche se noi non ne siamo sempre consapevoli. Otteniamo a volte, andando in giro per le strade delle nostre città, un effetto di ridondanza. Cosa succede? Ci sono una moltitudine di cartelli pubblicitari, di segnalazioni stradali, di indicazioni, che sono informazioni visive, spesso trasmesse attraverso le parole. Si può parlare oggi di inquinamento visivo? Io credo proprio di sì. È vero che l'esuberanza spesso genera un effetto di autoprotezione, quindi tendiamo a eliminare ciò che ci disturba. Provate a fare caso. Nel percorso tra la vostra abitazione e il luogo in cui lavorate, quanti sono i cartelli che vi dicono cosa dovete fare? E quante volte siamo portati a non tenerne minimamente conto? O dobbiamo davvero registrare tutto quello che vediamo? C'è un limite che non va superato, oltre il quale avvertiamo un malessere? Proviamo a chiederci se effettivamente quello che ci viene proposto è sempre sopportabile. Così come non sopportiamo il rumore oltre un certo limite, probabilmente anche l'inquinamento visivo di cui siamo fatti oggetto a volte supera il livello di guardia.
When Jesus was an only son, as he walked up Calvary Hill, his mother Mary walking beside him in the path where his blood spilled. Jesus was an only son in the hills of Nazareth. He lay reading the Psalms of David. He let his mother sleep. Mother, pray, sleep tight, my child, sleep well, for I'll be at your side. And no shadow, no darkness, no tolling bell shall pierce your dreams this night. In the garden at Gethsemane, he prayed for the life he'd never lived. He beseeched his heavenly Father to remove the cup of death from his lips. And there's a loss that can never be replaced, a destination that can never be reached. Light you'll never find in another's face, see whose distance cannot be breathed. Well, Jesus kissed his mother's hands, whispered, "Mother, still your tears. Remember the soul of the universe, build a world and..."
be.
Di cui la storia ci riporta la memoria è la stella di Rosetta, che nella storia della calligrafia e della scrittura ha un posto importantissimo. È una pietra in granito scuro di 114 cm x 72 che riporta un'iscrizione con tre differenti grafie: il geroglifico, l'egiziano demotico e il greco. Siccome il greco era conosciuto, questa stele è importante perché offrì una chiave per poter procedere alla comprensione dei geroglifici. Il contenuto del testo è un decreto emesso in onore del faraone Tolomeo V in occasione della sua incoronazione. Il testo riporta i benefici resi dal re alla popolazione, le tasse, eccetera, eccetera. È chiaro che delle leggi promulgate su questo tipo di materiale non erano facili da rimangiarsi. Vediamo come la scrittura, quindi, ha avuto sempre un'importanza straordinaria. La colonna Traiana a Roma riporta dei testi scritti in carattere lapidario, che si chiama così proprio perché deriva dall'uso che se ne faceva sulle lapidi. Pensiamo al corsetto di Ferré. Qualche anno fa, durante una sfilata, Gianfranco Ferré, che a quell'epoca lavorava, se non ricordo male, per Dior, costruì un corsetto estremamente elegante, interamente decorato con dei ricami che riportavano i versetti del Corano, alcuni versetti. Questo scatenò una reazione da parte di personalità, esponenti di religione musulmana, che la considerarono un'offesa, e alla luce di eventi anche più recenti ci rendiamo conto di come a volte le parole pesino, anche quando hanno uno scopo soltanto decorativo. Per concludere questo incontro all'insegna della calligrafia, ma anche dei caratteri in senso generale, abbiamo soltanto sfiorato un discorso che è estremamente esteso, che ha molti capitoli e che potrebbe essere approfondito in molte altre circostanze. Ho voluto soltanto assaggiare diversi spunti che i caratteri ci danno, soprattutto visti nella contemporaneità. I caratteri hanno molte cose che li distinguono tra loro. Ci sono le grazie innanzitutto. Le grazie sono quelle piccolissime protuberanze che i caratteri hanno al piede o in testa. Sono delle mani protese, sono un invito a legare le parole tra loro e i caratteri tra di loro. Le singole lettere si legano e accompagnano il nostro occhio dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza, in modo che ci sia un collegamento visivo. Sono piccolissimi dettagli che però il nostro cervello coglie perfettamente. Si osserva da parte di chi ha un po' di occhio, un pochino di allenamento in questo, all'uso a volte aberrante, a volte ridicolo che si fa della grafica. La grafica elegante è fatta di piccole cose, di piccole varianti. Bastano minimi dettagli per trasformare una pagina o una schermata di un sito web. I veri esperti sono rari. La classe e lo stile sono, come sempre, una rarità. Bisognerebbe imparare a gestire con più cautela i caratteri e le scritte, per non affaticare lo sguardo e per non imprimere alle parole e ai periodi dei significati che a volte non è nostra intenzione dare. Così, se io voglio diffidare qualcuno dal mettere la macchina nel mio parcheggio, posso usare un carattere rigido, squadrato, in nero con le aste molto spesse, in campo giallo. Questo farà un effetto intimidatorio. Esistono significati che sono legati anche alla psicologia del colore. I grafici queste cose le sanno, i grafici esperti naturalmente. Prossimamente vi parlerò ancora dei colori e delle loro caratteristiche, perché ci siamo fermati solo ai colori primari e al bianco. Per oggi Emanuela vi saluta. Spero di avere attizzato un pochino delle vostre curiosità nei confronti di piccole cose che ci circondano e alle quali forse non diamo il peso che meritano. Un abbraccio a tutti e alla prossima volta.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Imago. Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.